Benvenute e benvenuti su Radio Immagina, all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di animali, natura ed ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis. Questa è la trasmissione per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano la natura e che sono interessati alla nostra impronta ecologica. Per esempio, chi spegne le lampadine quando non c'è bisogno di lasciare la luce accesa, chi fa la raccolta differenziata, anche se spesso è complicato e impegnativo dividere gli scarti, i rifiuti, e chi ancora, se desidera avere un cane, prende un cane al canile piuttosto di comprare un cane di razza, di allevamento, perché i cani di razza sono anche molto belli, ma i randagi sono veramente troppi. Ma Topi di Campagna, Topi di Città, e anche per tutte le altre ascoltatrici, tutti gli altri ascoltatori, perché non si sa mai. Oggi parliamo dei fiumi e in particolare parliamo di questi corsi d'acqua inseriti nel territorio delle città come corridoi naturali, corridoi ecologici all'interno dell'ambiente urbano. Fiume e città rappresenta un binomio quasi inscindibile nella storia. Sin dalle prime civiltà, che nacquero appunto nella Mesopotamia, dove furono fondate le prime città proprio sulle rive dei fiumi, e poi nel corso dei secoli la maggior parte delle città si sono sempre affacciate su un corso d'acqua. Basta pensare alle capitali europee, ma anche naturalmente alle città degli altri continenti. Il fiume rappresenta sicuramente una risorsa per tante ragioni. Innanzitutto perché offre acqua per bere, per cucinare, per lavarsi, eccetera, e sappiamo quanto l'acqua sia preziosa. Poi è un mezzo di collegamento con il mare, ma anche con altre parti del territorio. E poi può fornire energia motrice, per esempio per alimentare i mulini. Non dimentichiamo infine che il fiume serviva, è servito storicamente anche per smaltire i rifiuti delle città. Oggi alcuni aspetti di utilità del fiume sono diventati sicuramente meno importanti. Rimane quello di usare il fiume come modo per allontanare gli scarti, quindi dove scaricare le acque reflue, mentre il ruolo di via di collegamento è diventato sicuramente meno rilevante. Nel frattempo però nelle nostre metropoli sempre più impermeabilizzate dall'asfalto e dal cemento, sempre più caotiche, il fiume recupera una sua centralità per il suo valore paesaggistico e naturale, ambientale, ecologico e anche sociale, un luogo dove le persone possono praticare delle attività sportive, per esempio, e stare a contatto con quel pezzetto di natura che entra in città attraverso appunto il fiume. Detto così sembra tutto molto semplice, in realtà ci sono molti problemi perché il fiume proprio nel contatto con la città subisce spesso un degrado dal punto di vista paesaggistico. Non lo vediamo magari nei centri storici dove anzi gli argini costruiti di solito nell'Ottocento possono essere anche abbastanza monumentali. Ma appena il fiume si inoltra nelle periferie, ci sono quei contesti particolari che gli architetti che si occupano di rigenerazione urbana chiamano retri urbani, cose che la città non vuole vedere in vetrina e che relega proprio sulle rive del fiume, per esempio accampamenti di persone che non hanno un altro luogo dove abitare, oppure piccoli siti industriali o ancora discariche, orti abusivi, eccetera. Dal punto di vista del valore naturalistico e ambientale del fiume, le cose in città non vanno certo meglio, le acque sono inquinate e anche igienicamente sospette molto spesso e le rive sono contaminate oppure non esistono del tutto perché sono state edificate delle opere di difesa riparia, opere contro i danni delle piene che poi talvolta si rivelano persino controproducenti per difendere le città da questi disastri. E pur un tempo nei fiumi, forse anche inconsapevoli dei pericoli, si faceva il bagno. Si faceva il bagno sicuramente nel Tevere a Roma, lo ricordano molti spezzoni cinematografici, e lo ricorda anche Alberto Asorrosa, l'italianista e scrittore nativo proprio di Roma, che nel suo libro autobiografico L'alba di un mondo nuovo racconta della sua prima esperienza di nuoto proprio nel biondo Tevere.
Io nel Tevere, l'anno della liberazione, ho imparato a nuotare. Fu affidato a mio zio Federico. Un bustino di tela molto robusta mi fu legato intorno al torace. Con una corda a esso applicata, mio zio era in grado di sostenermi e di guidarmi dall'alto. Scesi in acqua dallo stesso scivolo delle barche. La corrente iniziò subito a portarmi via, ma mio zio, tirandomi accortamente, mi rimise in linea e cominciò a darmi istruzioni. Il paterno Tevere mi passava sopra, sotto e accanto, accarezzandomi, mi sembrava benevolmente. Poi mio zio esagerò nel suo compito. Dopo un pistolotto esplicativo, non può imparare a nuotar bene chi non sa andare sott'acqua. Mi lasciò andare più e più volte di seguito nel fiume. Ingoiavo acqua, più non posso. Non riuscivo a respirare fra una mollata e l'altra. Quando proprio non ce la facevo più, la corda si tese di nuovo con violenza e fui riportato di peso dall'acqua sullo scivolo. Pare che uno dei presenti avesse fatto osservare pacatamente a mio zio: guarda che il ragazzino sta affogando. Quando riuscii a levarmi in piedi, frastornato e confuso, un altro, per confortarmi, mi disse: devi essere contento, solo chi impara a nuotare a fiume è un romano vero.
E questa era l'esperienza natatoria di Alberto Asorrosa nel Tevere. D'altra parte è noto che fino alla metà dell'Ottocento, fino a che non furono costruiti gli argini, la città eterna viveva sul Tevere e aveva persino un porto fluviale nel pieno centro, il porto di Ripetta. E ora breve pausa musicale con un brano dedicato al fiume di un'altra grande capitale, la Senna.
El sol son lì, del nostro hotel, la Senna, la Senna, la Senna. La Seine, la Seine, la Seine. Extra lucide, la lune est sûre. La Seine, la Seine, la Seine. Tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La Seine, la Seine, la Seine. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi nous sommes comme ça.
E questa era l'interpretazione di Vanessa Paradis nel film di animazione Un Monstre à Paris del 2011, un cartone animato di Bibo Bergeron che è ambientato appunto durante una piena del fiume. Nel Tevere dunque si faceva il bagno, abbiamo sentito la cronaca di Alberto Asorrosa. Ma si faceva il bagno anche a Torino nei fiumi, in particolare nel Sangone, un fiume che scorre ai confini con il comune di Moncaglieri. Di questo ci ha lasciato una testimonianza veramente speciale il cantautore attore torinese Gipo Frassino con la sua canzone Sangun Blues. Questo brano è stato cantato a due voci in una storica interpretazione di Gipo Frassino insieme a Johnson Rigueira, fondatore e componente dei Rigueira che poi ha proseguito la sua attività musicale come solista.
Sangone era una spiaggia dei poveri, noi la domenica partivo con il set, andavo giù fino a Piazza Bengasi, un let, anzi. Poi a piedi andavamo giù fino sulle sponde del Sangone, che era un fiume ciattolo, però aveva una sabbia finissima. E noi facevamo il bagno lì dritta, persino i tuffi, perché io ero drucacion, grosso così, salivo in punta a stilogaccio, un campavo, vuol dire fai i tuffi. Comunque, Prego, dov'è Johnson? Allora sì.
Parlo torinesco a me, era 40 anni che aspettava sto momento.
Johnson!
Ma adesso mi manca di... Gipo, grazie, grazie a tutto.
È dovere, no? Dai, vai. Al venerdì smunto, al sabato fa festa, e vado con la Vespa al sangue. La zippa quattro t, la maglia da pistin, e in campo un mezzo in rocca, la zerte come magni. Mi devo restire, perché bella in razza di Zucapias, e perciò sangue blu. Le dura e il capo officina ha di sempre aperto. Cosa fa? Io svaso le staffe, io sballo i bulon, ma penso sempre al sangue. Abatat matin mi salto dal balen e corro mezzo in rocca, la serte come magni, e lo restime, perché venne in razza di Zucapias, e perciò sangue.
Stelio, la fortuna la tengo qui nel palmiccio della mano.
Blu.
Ed ecco dunque come il popolo torinese diversi decenni fa andava a fare il bagno nel Sangone, questa spiaggia dei poveri, come l'ha definita Gipo. Ma abbiamo ai microfoni di Radio Immagina proprio Johnson Righeira, che ringraziamo per essere con noi e che salutiamo.
Buongiorno.
Ecco, lei che ha avuto modo di cantare questa canzone insieme a Gipo, ci dice qualche cosa di più della realtà a cui si riferiva il brano?
Beh, Gipo Farsino è stato ovviamente il cantore di una Torino che hanno vissuto i miei genitori, e quindi uno spaccato di vita anni 50, quando in una città operaia non c'era ancora la possibilità probabilmente di andare al mare, ma durante le feste, durante le domeniche si andava a fare il bagno, a fare una classica vita da spiaggia sui corsi d'acqua della città. E tra questi il Sangone credo che si prestasse particolarmente, forse perché era meno impetuoso di altri fiumi più grandi, quindi più pericolosi, ma allo stesso tempo aveva, come peraltro dice Gipo della cosa che si può vedere su YouTube, c'erano dei buchi fatti dalle bombe in cui si poteva persino tuffare, stando molto attenti a centrare i buchi ovviamente, perché sennò si faceva una brutta fine. Ecco, io fin da bambino sono rimasto affascinato da questa canzone, non solo da questa, ma questa sicuramente in modo particolare, da questa canzone di Gipo, che ho conosciuto veramente molto tardi, alla fin fine, ed è stato per me estremamente emozionante quando si presentò poi questa possibilità di cantare insieme a lui allo Spazio 211, via Cigna, a Torino, in barriera, la mia barriera, la sua barriera, e io ero veramente emozionatissimo. Sono contento che sia stato filmato, che si possa vedere ancora adesso, perché mi commuovo quasi a rivederlo. Uno, perché sicuramente Gipo non c'è più purtroppo, ma anche perché paradossalmente per quanto possa sembrare un mondo molto lontano dall'immaginario dei Righeira, invece è il mio lato di grande affezione alla città, che sia prima che dopo ero veramente quasi commosso. Poi sul palco il mestiere ovviamente prende il sopravvento, però prima e dopo mi ricorderò molto emozionato.
Lo immagino, certo. Senta, nella sua produzione musicale, sia come solista che con il duo, è molto presente il tema del mare. Che cos'è questa? Quella nostalgia che hanno i torinesi per il mare, per l'acqua? Vivono in una città circondata da montagne, vanno a fare il bagno al fiume, ma desidererebbero il mare? È questo?
Intanto io prima dei Righeira esordì in una situazione molto underground, già come Johnson Righeira, e il mio primo 45 giri si intitolava Bianca Surf ed era ambientato al mare, perché io nel mio immaginario mi sono ispirato sempre agli anni 60 italiani, quindi in particolar modo a Peppino Di Capri, Edoardo Vianello. Io venni molto colpito dall'esplosione del punk, così come il punk riportava il tutto al rock and roll delle origini. Mi sono ispirato agli anni 60 italiani, fine anni 50, primi 60, perché è stato un momento di stacco dalla musica leggera precedente, per intendersi quella, non so, di Claudio Villa, di Nilla Pizzi. E allora io, il reset che ho fatto dal punto di vista musicale per ripartire con una sorta di new wave, però in modo molto autarchico, se vogliamo, è stato quello di ispirarmi agli anni 60 e alle canzoni da spiaggia. Tant'è che poi Vamos a la Playa, che è una sorta di 2.0, rimane l'ispirazione alla canzone da spiaggia, solo che diventa una canzone da spiaggia post-atomica, influenzata sicuramente dal periodo in cui è nata, il periodo di guerra fredda. E il mare comunque c'è spesso nelle mie canzoni, un po' per questo motivo, un po' perché io amo profondamente il mare. Mio padre era nativo di Piombino, quando ero piccolo avevo la nonna che stava là, poi ci trasferì anche lei a Torino, ma quindi andavo d'estate dalla nonna al mare. Il mare era associato alla vacanza, quindi indubbiamente che è la fuga per eccellenza della quotidianità.
A proposito di fughe, con il lockdown imposto dalla pandemia, lei ha fatto un'esperienza nuova, è andato a vivere in campagna, nel Canavese. E qui ha conosciuto una dimensione naturale e anche dei corsi d'acqua che sono diversi da quelli della città, vero?
Beh, certo, io avevo già avuto un'esperienza in campagna, in precedenza a Vignale Monferrato, ma all'epoca non ero ancora pronto per questo grande passo. In realtà non è nato come una scelta, ma semplicemente ho affittato una situazione qua nel Canavese, in una frazione di Allier, sono stato sorpreso qui dal primo lockdown. Ero a cena nei miei vicini nel piano di sopra, che sono dei vecchi amici, e lì ho detto in dialetto: sai lo che fa su me, mi sta così, ovvero sapete cosa faccio, io sto qua. E da allora non mi sono praticamente più mosso, anzi quando vado a Torino, quando vado anche in giro per lavoro, così ovviamente si sta ricominciando per fortuna, e io non vedo l'ora di tornare, perché mi sono innamorato di questo territorio, che è un territorio ancora abbastanza selvatico, tra l'altro punteggiato sia da corsi d'acqua e da un sacco di laghi, ma poi ci sono torrenti come il Chiusella, che durante il suo percorso si ferma, anche crea delle sorte di piscine naturali, e ovviamente non è come i fiumi della città, che sono costretti spesso, come non so, il Po, ai Murazzi Torino, che scorre basso, circondato dai muri, no? Anche se poi invece a Valentino è più proprio così, come in qualche modo possono essere i fiumi più in campagna. E quindi è una dimensione decisamente diversa, no? Cioè, il corso d'acqua diventa più parte del territorio, e del paesaggio, perché ne fa parte in un modo più naturale, ecco, non senza essere costretto, come la Dora Riparia, per esempio, che a Torino anche lei circola in basso ed è un fiume che non è mai sembrato particolarmente pulito, il fiume di cui scaricavano fin dalla prima rivoluzione industriale molte fabbriche, erano sorte intorno alla Dora perché utilizzavano la corrente per generare forza motore, quindi però altrettanto li scaricavano poi dentro, immagino, ancora, per cui non è mai stato, insomma, è stato un fiume metropolitano in qualche maniera. Un altro fiume che mi piace molto, non so se sia fiume o torrente, ma comunque fa lo stesso, è la Dora Baltea. L'Orco, io amo molto l'Orco, che è Evador, il fiume che ha questa leggenda, ma che è vera peraltro, di nascondere tra le sue sabbie pagliuzze d'oro, che in effetti mi dicono esserci, cioè, ma in misura non tale da giustificare uno sfruttamento intensivo, per fortuna, se no l'avrebbero rovinato, immagino. Quindi io qui in Canavese evidentemente ci sono arrivato quando ero pronto, perché la città in qualche maniera mi ha stufato. So di non essere solo, so che la fuga dalla città è cresciuta molto anche durante il lockdown, sia da Torino che da Milano, e so che molta gente ha cominciato a pensare che qualsiasi situazione è molto più affrontabile quando respiri l'aria buona, quando esci fuori e vedi i colori. Questo periodo, tra l'altro, i colori dell'autunno sono straordinari, quindi è uno spettacolo, ecco. E poi io da qua dove sono, all'orizzonte, quando è sereno, vedo Torino, vedo piccola la Mole Antonelliana, i grattacieli, la sera vedo le luci che erano, quindi mi sento comunque, ho la mia città lì, quindi non mi sento neanche così distante, insomma, quasi come poterla tenere d'occhio, ecco.
Questo è molto bello, città e natura insieme senza dover rinunciare a nessuna delle due cose. Ma secondo lei, tornando ai fiumi, arriveremo mai ad avere questi fiumi di città che possano essere davvero un mare alternativo?
Ma c'erano già stati tentativi simili, ha già fatti tipo i Murazzi, mi ricordo un locale che si chiamava The Beach, che ha allestito una specie di spiaggetta, ma poi anche dall'altro lato dei Murazzi. So che c'era anche un progetto per la Dora, c'era anche un progetto delirante per certi versi, ma estremamente affascinante, di portare il mare a Porta Nuova e fare un bacino a Porta Nuova, un bacino tipo l'idroscalo di Milano, diciamo. E questa cosa viene fatta già in altre città, a Parigi, credo in altre città europee, credo anche a Roma, secondo me far tornare i fiumi parte della città, appunto, e dare la possibilità di viverli mi sembra una bellissima iniziativa, è un po' come farli tornare come erano proprio per natura, così come continuano ad essere in campagna.
E allora speriamo davvero che questo si possa realizzare, e ringraziamo molto Johnson Righeira per essere stato con noi e averci raccontato la sua esperienza tra musica, città, fiumi e campagna.
Ma grazie a voi, vi saluto lei, saluto tutti gli ascoltatori.
E adesso però ci facciamo davvero un bel tuffo, sempre in compagnia di Johnson, e questa volta non nel fiume ma nel mare. Formentera, Johnson Righeira feat. La Bionda, un brano del 2019.
Parece que no hay las estrellas a millones brillando. bien fuerte como el sol, porque tú
estás
en Formentera, mágica atmósfera, parece una quimera.
Dunque, il nostro ospite parlava di progetti per rendere nuovamente fruibili, balneabili i corsi d'acqua, i fiumi in città. E in effetti ci sono dei posti dove questo è già avvenuto. In Svizzera, per esempio, sono molto fortunati perché a Zurigo, a Berna, a Ginevra e a Basilea si può nuotare in città nei corsi d'acqua naturali. A Basilea in particolare, dove il Reno scorre in certi punti abbastanza placido, è un'abitudine comune quella di andare a farsi il bagno nella pausa pranzo d'estate. A Parigi dagli anni 2000 c'è quel progetto che si chiama Paris Plage. Durante le settimane estive le rive della Senna vengono attrezzate con delle vere e proprie spiagge, addirittura con della sabbia, sedie sdraio, eccetera, però non si può fare il bagno. A Berlino c'è un progetto che è nato come idea già negli anni 90, che si chiama Flussbad, che vorrebbe dire il bagno nel fiume, e che ipotizza di creare un tratto di fiume balneabile proprio vicino all'isola dei Musei, quindi nella Sprea. E la stessa cosa c'è a Londra con un progetto chiamato Thames Bath, che ipotizza una piscina integrata all'interno delle acque del Tamigi. In questi progetti è sempre prevista anche la ricostruzione dell'ambiente umido tipico delle rive del fiume, quindi per esempio con i canneti e le altre formazioni vegetali tipicamente riparie. Le rive dei fiumi, in effetti, lasciate allo stato naturale, hanno una flora del tutto peculiare, di piante che possono vivere bene in queste zone di confine tra acqua e terra, quali per esempio, come si sa, il salice, il pioppo e l'ontano. Purtroppo va detto che le rive dei nostri fiumi sono spesso invece invase anche da specie aliene, come per esempio lo stesso Ailanthus, che rappresenta forse tra gli alberi in questo momento la specie invasiva più diffusa in Europa. Lo stesso vale un po' per la fauna, che naturalmente è molto ricca, molto diversificata, sia nel fiume che vicino al fiume. Quindi, per esempio, le tartarughe di acqua dolce del genere Emys europee se la devono vedere con le ben più competitive Trachemys di origine americana. E lo stesso vale per altri animali, come per esempio il salmerino. Ed eccoci arrivati in chiusura di puntata, questa puntata dedicata ai fiumi come corridoio ecologico, come ambiente naturale che entra in città e che può rappresentare una risorsa per chi abita nelle metropoli, ma che purtroppo spesso è così contaminato, così degradato da non poter essere fruito. Ci lasciamo con un altro omaggio musicale a un grande fiume, la Moldava di Bedřich Smetana, compositore ceco della seconda metà dell'Ottocento. L'ascoltiamo qui nell'esecuzione disponibile su YouTube della Veliki Symfonichny Orchester Gymnasii Krani, diretta dal maestro Nejc Bešan. Sulla pronuncia nessuna garanzia. Se avete suggerimenti, proposte per questa rubrica, scrivete radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberi, e a risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.